Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Eccoci dunque alle 8 e 5 minuti spaccate, apriamo la finestra informativa della nostra fascia mattutina, la nostra Newsline. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, poi mi raggiungerà Viola Giacalone per Dillo a Controradio, poi mi raggiungerà Raffaele Palumbo per i nostri speciali dedicati alla povertà alimentare, seguirà poi la sua conduzione rispetto all'Angolo Rosso, l'appuntamento con la FISAC. Rimanete dunque con noi sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Subito uno sguardo al meteo per questa metà settimana. Tommaso Torrigiani dall'AMA quest'oggi, buongiorno.
Buongiorno Chiara, oggi abbiamo una giornata a tinte grigie, il cielo prevalentemente coperto, forse qualche raggio di sole nel pomeriggio sulle zone settentrionali, ma è possibilità abbastanza remota, per fortuna non dovrebbe piovere, se non qualche piovigine in Maremma. I venti sono prevalentemente deboli orientali o sud orientali, le temperature questo mattino si sono alzate grazie alla nubi che nella notte hanno mantenuto il cielo coperto sulla nostra regione. Le massime tuttavia, visto che non c'è il sole, saranno in calo, con valori in città su Firenze intorno ai 10-11 gradi nelle ore più calde della giornata. Un po' di sole tornerà tra giovedì e venerdì, mentre nel weekend si ripresenteranno ancora condizioni di cielo prevalentemente coperto e forse con qualche debole pioggia, quindi condizioni meteo che nel complesso non cambiano molto. Con questo è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea.
Ci teniamo quel po' di sole per domani e dopodomani, ci accontentiamo di questo. Grazie a Tommaso Torrigiani, grazie all'AMA, breve pausa e torniamo con voi.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della cross medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Dopo la lunga pausa, i Gatti Mezzi di nuovo dal vivo per un'imperdibile data. In occasione dei 20 anni dalla fondazione del progetto, Francesco Bottai e Tommaso Novi saranno in concerto al Parco Mediceo di Pratolino giovedì 24 luglio per Musar Festival 2025.
Gallaccio!
Mezza sega!
Torna sul palco il cantautorato poetico e riverente con il tipico sound di una Toscana d'altri tempi. Torna il teatro canzone dei Gatti Mezzi. La prevendita è già attiva su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana, in collaborazione con Luca Zannotti, Musiche Metropolitane.
Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con 3 nuovi spettacoli a febbraio. Programma completo su teatrodeledonne.com. Sabato 22 e domenica 23 febbraio alle 20:30. Ospiti di e con Carlina Torta e Aldo Gentileschi. Dal sodalizio artistico fra l'attrice e autrice Carlina Torta e l'attore e pianista Aldo Gentileschi nasce uno spettacolo originale e tragicomico dove i protagonisti esplorano i temi universali di rinascita, amicizia e convivenza. Controradio.
Alle 8:08 minuti riprendiamo la linea per le notizie regionali, il quadro e gli aggiornamenti a partire dall'home page di controradio.it, dove trovate la condanna in Cassazione, la conferma della condanna all'ergastolo per l'infermiera, l'ex infermiera di Piombino, apertura anche della Repubblica, 4 pazienti uccisi con l'eparina, ergastolo confermato per l'infermiera. La Cassazione respinge il ricorso dunque di Fausta Bonino, condannata per le morti sospette nel 2014 nell'ospedale di Piombino dove lavorava. La moglie di una vittima dice: vergognoso, ci sia voluto tutto questo tempo. Ulteriori particolari e ricostruzioni della vicenda di cronaca e giudiziaria, come dicevamo, da controradio.it. Fotonotizia di Repubblica: il CIN fa sparire il 20% degli affitti brevi, ora tocca alle K-Box, multe fino a 400 euro, dunque quello che è inserito nel nuovo regolamento, ne parleremo in Viola cerca casa, tra poco la nostra rubrica sull'abitare, apertura dedicata all'inchiesta sulle morti in RSA dalla Nazione, la mail spedita dopo i decessi, segnalate solo le gastroenteriti, anche la famiglia Ferretti sporge denuncia e chiede la riesumazione del corpo, la ricostruzione dell'accaduto, 96 ore di buco prima dell'apertura di un fascicolo in procura. Corriere Fiorentino invece dedica attenzione all'inaugurazione dell'anno accademico avvenuta ieri al Maggio Musicale, tagli, duello università-governo, la rettrice Petrucci in pericolo, l'intero sistema, il ministero replica, stupiti, fondi aumentano, al Maggio l'inaugurazione, fuori la protesta dei dottorandi e ricercatori. E allora partiamo dal servizio di Sandra Salvato.
Entra il corteo accademico, rigorosamente togato e con passo austero. Poi prende la parola la rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, che fissa paradossalmente la partenza del suo discorso inaugurale in un traguardo, sia il centenario dell'istituzione nell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle e le cui celebrazioni, dice la rettrice, si sono svolte nel nome di un unico filo conduttore, il rapporto con la città. Città che oggi era largamente rappresentata da autorità civili, militari, religiose. Il discorso è andato a sottolineare il dialogo articolato con le varie parti della comunità di riferimento, a volte non facile, come dimostra la protesta di Assemblea Precaria Universitaria di Firenze stamattina all'esterno del Teatro del Maggio per contestare il sottofinanziamento dell'università e la riforma Bernini. Risolvere il problema è difficile, anch'io sono stata precaria per 10 anni, quindi so che cosa vuol dire, dice a margine del suo intervento, per poi aggiungere: qui bisogna decidere qual è il termine e definirlo, perché è un po' vago. Questo non vuol dire non accettare o negare che esista il problema. Il problema esiste, però bisognerebbe valutarlo con più attenzione. Petrucci ha poi parlato delle sfide presenti e future, dal declino demografico alla competizione globale, dall'obsolescenza dei saperi alla sempre minore disponibilità delle risorse. Una dichiarazione, quest'ultima, che non è piaciuta al Ministero, che risponde tempestivo che i fondi del 2024 ricevuti dall'Ateneo hanno avuto un incremento del 13,12% rispetto al 2019 e che l'FFO sarà anche più alto nel 2025.
E allora dicevamo, e ci raccontava anche la nostra Sandra Salvato, della protesta dell'Assemblea dei Precari fuori dall'inaugurazione, dunque dalla cerimonia ufficiale ieri al maggio dell'anno accademico, più precari con la riforma. Sentiamo Giacomo Boschi dell'Assemblea Precari dell'Università di Firenze, intervistato da Domenico Guarino.
Quello che abbiamo portato è la situazione che c'è in Italia ormai da almeno 20 anni. C'è un continuo definanziamento dell'università e ho sentito, avete citato le parole del Ministero, queste sono parole che valgono se si ignora l'inflazione, se si ignora il peso dell'investimento nell'università rispetto alla spesa pubblica, e vi dico che entrambe queste cose sono diminuite, cioè la frazione di spesa pubblica messa in università è diminuita e siamo gli ultimi per questo dato nella media europea. E rispetto alla media europea questo dato è la metà. La riforma del pre-ruolo è motivata anche dalla maggiore flessibilità che questa riforma, ovviamente creando nuovi posti, nuove figure, crea, ma è una flessibilità che è utile per gestire meno fondi. E la RUI dice: bene, con questi meno fondi io non posso fare altro che accettare la riforma del governo che sostanzialmente mi dà le uniche figure possibili che possono accettare questi pochi soldi che mi danno. Non so se è chiaro.
Sì.
Risolvere il problema è difficile perché alla base l'Italia è un paese in difficoltà. Però l'Italia è un paese in difficoltà perché negli ultimi 20-30 anni ha continuato a fare politiche emergenziali di corto periodo e non ha mai cercato di risolvere i problemi strutturali. Avrebbe potuto mettere soldi che mette da altre parti dell'università ora, come ripeto, 30 anni fa. Questo ci porterà, e lo dicono tutti fuori dall'Italia, da essere il primo paese che da sviluppato diventa sottosviluppato, smettendo di fare investimenti sul futuro. E poi ci si chiede perché una persona come me, che ha 24 anni, non sa che futuro avrà in questo paese. Questo è il punto di fondo che colpisce tutti, universitari, italiani, cittadini, lavoratori, tutti.
We'll be right back.
myself so sick. Wish I'd stayed asleep today. I never thought this day would end. Never thought tonight could ever be this close to me.
Alle 8 e 16 minuti vogliamo aprire il microfono su un caso che però è all'interno di un contesto. Parliamo degli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari, l'ultimo avvenuto per quanto riguarda il nostro territorio nei giorni scorsi al pronto soccorso di Careggi, una catena di cronaca ma anche di emergenza all'interno di strutture che invece dovrebbero garantire la sicurezza degli operatori e dei pazienti, ma nonostante questi numerosi incidenti l'azienda sanitaria USL Centro continua imperterrita nel suo comportamento di sottostimare il fenomeno delle aggressioni al personale dell'azienda. Questa la denuncia della funzione pubblica CGL ASL Toscana Centro. Salutiamo il rappresentante, il referente Simone Baldacci, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i radiospettatori.
A partire, Baldacci, dall'ultima notizia che è veramente una doccia fredda per i lavoratori e le lavoratrici, parliamo di quello che sta succedendo rispetto ai nuovi locali del SERD. Ricordiamo innanzitutto che tipo di servizio è.
Il SERD è un servizio dedicato a tutte le dipendenze, è un servizio molto importante, soprattutto quello dell'oltranno, che negli anni passati ha avuto l'accorpamento anche del SERD di Piazza del Carmine, quindi ha una utenza molto, molto particolare e popolosa. E ora, per via dei lavori, questo SERD ha dovuto praticamente dimezzarsi, c'è una parte al pian terreno e una parte al terzo piano. Sulla parte del terzo piano c'è tutti i colloqui degli psicologi, degli educatori, degli assistenti sociali, locali isolati dal contesto del distretto e soprattutto non sorvegliati, privi di telecamere e privi di una guardia giurata che la nostra azienda, la USL Toscana Centro, non vuole dare in nessuna maniera, quindi sottostimando paurosamente il rischio di aggressioni. I SERD, come i centri di salute mentale, come i pronti soccorsi, hanno un elevato e potenziale rischio di aggressioni a parte del personale. Non mettere una sorveglianza attiva vuol dire giocare sulla pelle dei lavoratori.
Quindi l'azienda ha inserito i nuovi locali del SERD di Santa Rosa sostanzialmente fra quelli dove non si riscontra un alto rischio di aggressioni.
Sì, perché con il fatto che la guardia giurata è al piano terreno, però ripeto, c'è due piani di differenza, proprio in un altro contesto dell'edificio, e con quello lì l'azienda per l'azienda basta, è sufficiente. E chiaramente è una questione contabile, perché sappiamo benissimo le difficoltà che hanno le aziende sanitarie in questi mesi, in questi anni, a chiudere i bilanci in maniera in pareggio, e quindi qualunque espediente per poter risparmiare anche poche migliaia di euro si attua. Però è quello che l'amaro in bocca che rimane a tutti noi è che si sa benissimo che la prevenzione delle aggressioni, del fenomeno di aggressione, ha un costo. E se questo costo non si vuole sostenere, vuol dire non voler risolvere o almeno attenuare questo fenomeno. Ecco, bisogna essere chiari e non avere più l'ipocrisia poi di piangere lacrime da coccodrillo ogni volta che succedono gli eventi come ricordavi te a Careggi pochi giorni fa.
Ecco, poi torneremo anche sul, magari vorrò chiederle se c'è un'interlocuzione, che tipo di risposta alle vostre sollecitazioni, ma facciamo l'esempio di una giornata tipo al SERD per capire quanto è importante per la presa in carico delle dipendenze e quanto però vivono gli operatori e le operatrici una quotidianità ad alto tasso anche di tensione psicologica.
Sì, poi nei servizi delle dipendenze c'è un fenomeno che sta sempre nelle dipendenze, nella salute mentale c'è sempre un fenomeno che sta dilagando, il fenomeno delle doppie diagnosi, cioè pazienti che hanno tratti di patologie psichiatriche e fanno uso di sostanze stupefacenti. Questi sono pazienti più difficili e complessi da trattare. La giornata tipo non serve principalmente il periodo della somministrazione del metadone, che è l'attività principale di questi servizi, però poi ci sono tutte le figure come lo psicologo, l'assistente sociale e l'educatore che provano a fare quei progetti di riabilitazione che sarebbero la vera essenza del servizio, no? Quella di cercare anche non solo di somministrare il metadone, ma anche di recuperare questi pazienti. Per fare questa attività chiaramente ci vogliono dei locali, degli ambulatori, e fare colloqui e dei piani. E lì molto spesso ci sono pazienti che magari non condividono le scelte terapeutiche o la scelta o il progetto riabilitativo, e possono succedere dall'alzare la voce fino anche a fenomeni d'aggressione. E quindi c'è bisogno quindi di qualche forma di deterrenza per far sì che non poi non si innesca quella catena che poi porta all'atto violento. E quindi è chiaro che la protezione attiva è l'arma vincente, perché è quella che 90 su 100 riesce a frenare il fenomeno dell'aggressione sul nascere.
Dal punto di vista del percorso fatto dal sindacato con l'azienda e con la prefettura, a che punto siamo?
Ci sta venendo, mi verrebbe una brutta battuta, insomma, comunque noi dai primi di giorni di agosto siamo andati in prefettura, tutta anche in rappresentante di Careggi, del Maier, e addirittura è venuto anche con il gruppo di Pistoia, perché noi siamo un'azienda che coinvolge anche le province di Prato e Pistoia. Al prefetto abbiamo presentato il piano della sicurezza aziendale, quello che doveva essere fatto dall'azienda dal 22, praticamente da quando è entrata in vigore la legge 113, quella sulla prevenzione sui luoghi di cura. E niente, non è successo niente, ancora siamo a discutere se si installano le telecamere, addirittura ancora le telecamere attive non funzionano, non possono registrare immagini, perché la nostra azienda non è riuscita a individuare una procedura che dica chi deve estrarre le immagini dal computer, insomma dalla registrazione. Questo è un livello che io definisco quasi di praticamente di ignoranza, del fatto proprio di ignorare questo fenomeno e di sottovalutarlo, come abbiamo scritto nel nostro comunicato. Non è possibile, a 2 anni dall'applicazione di questa legge, che ancora non ci sia un piano della sicurezza aziendale. Noi l'abbiamo presentato, attendiamo risposte che tardano a venire, perché, come dicevo prima, quando si vuole attuare un vero piano, un serio piano sulla prevenzione del fenomeno delle aggressioni, c'è una spesa, c'è un costo. Se questo costo non si può o non si vuole sostenere, allora è tutto inutile, si fanno solamente chiacchiere.
Baldacci, mi sembra che lei abbia sintetizzato quello che è stato un percorso, una fotografia della situazione, anche strumenti da mettere in campo, invece appunto risposte che non arrivano e che hanno sicuramente anche una presa in carico dal punto di vista economico, di scelte che poi però devono arrivare in qualche modo, altrimenti pensate a uno sciopero. Cosa state pensando rispetto alla mobilitazione?
Sì, stiamo pensando intanto a uno stato d'agitazione, soprattutto in questi servizi delle dipendenze, che poi ci sarebbe da aprire un capitolo anche sulle le risorse che mancano per far funzionare bene questi servizi, ma questo è un altro capitolo. Quindi uno stato d'agitazione che si va poi a associare al fatto che noi siamo già in lotta per sbloccare le assunzioni, perché anche quello è uno dei problemi che fa scoppiare tutti i fenomeni della violenza, soprattutto nei pronto soccorsi. La mancanza di personale poi porta alle persone all'esasperazione e quindi alle aggressioni. Quindi sì, uno stato d'agitazione, poi valuteremo l'ipotesi anche di uno sciopero se ce ne fosse bisogno.
Abbiamo voluto raccontare questa situazione nel suo aggiornamento e nella sua evoluzione per non arrivare appunto a dover raccontare l'ennesimo caso di cronaca, e speriamo di no, con, come dice lei, no, allarmi o commenti drammatici che però non portano ad una soluzione, per non arrivare a raccontare una mobilitazione, uno sciopero nel momento della massima mobilitazione dal punto di vista sindacale. Queste sono domande che attendono risposte, arrivano messaggi messaggi di solidarietà rispetto ai lavoratori, agli operatori, alle operatrici sanitarie per il servizio che svolgono quotidianamente, in particolare in quei contesti appunto dei servizi dedicati alle dipendenze. Grazie a Simone Baldacci, Funzione Pubblica, per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.
Sette minuti. Tra i tanti messaggi che stanno arrivando al 342-8104-111, leggiamo quello di Luca in riferimento all'intervista che abbiamo appena realizzato. Il problema dei pronto soccorso è che di fatto sono l'unico accesso alle cure in troppi casi, portando al sovraffollamento e alle conseguenti tensioni. Poi, come racconta il vostro ospite, l'assenza o insufficienza dei servizi sociali complica ulteriormente la situazione, ci scrive Luca. Nel caso specifico non riguardava il pronto soccorso, ma i nuovi locali SERDA di Santa Rosa, aperti in una zona isolata dal resto del servizio. I servizi delle dipendenze insieme a quelli della salute mentale, però ai pronto soccorsi, hanno a che fare con la riflessione che stavamo condividendo, assolutamente. Tra poco il GR di Popolare Network, dunque la linea passerà a Milano, poi la riprendiamo subito perché Dillo a Controradio oggi è particolarmente denso, sia per quanto riguarda le vostre segnalazioni, sia per quanto riguarda le nostre risposte. Parcheggi e cantieri della tranvia, lo avevamo anticipato con la presidente del quartiere 3 Perini, sono arrivati dei parcheggi, delle agevolazioni diciamo in fascia notturna per i residenti che vivono a ridosso dei cantieri della tranvia per la linea Bagno a Ripoli. Gli avvisi bonari dell'ASL, c'è arrivata una segnalazione che coinvolge anche più casi rispetto ad avvisi di mancati ticket pagati. Abbiamo chiesto direttamente all'azienda sanitaria, abbiamo ricevuto una risposta, non so se soddisferà o meno l'utenza, ma insomma abbiamo ricevuto una nota ufficiale. Poi barriere architettoniche sottopassi nel quartiere 2 di Firenze, avremo in collegamento proprio il presidente del quartiere Pier Guidi. Per Viola cerca casa invece il focus di oggi è torniamo sugli studentati privati e il diritto all'abitare, e questa volta sentiamo i giovani democratici del Partito Democratico, cosa ne pensano e cosa dicono anche al loro partito. Tutto questo tra poco dopo GR di Popolare Network, rimanete con noi.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8:30.
All'indomani del vertice di Riyadh tra Stati Uniti e Russia, che ha sancito la ripresa delle relazioni tra i due paesi dopo anni di distanza, oggi l'Ucraina sarà al centro di due importanti appuntamenti diplomatici. A Kiev è atteso l'inviato americano per il Medio Oriente, Kellogg, vedrà Zelensky, che ieri sera ha disdetto un viaggio nella stessa Riyadh, teatro del disgelo tra Mosca e Washington. Nella notte l'Ucraina è poi stata oggetto di un pesante attacco con droni russo nel mirino Odessa, centinaia di edifici sarebbero senza elettricità e riscaldamento. Del negoziato iniziato ieri ha parlato nella notte anche Trump da Mar-a-Lago, lo ha fatto con toni sprezzanti nei confronti di Zelensky. L'Ucraina non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra, Zelensky è il leader di un paese distrutto e gode ormai di una popolarità, ha detto Trump, del 4%. Veniamo al secondo appuntamento, Parigi. Presidente Macron ha convocato una nuova riunione dei leader europei e della NATO. Dopo la riunione ristretta di ieri, oggi sono stati invitati anche i leader dei paesi scandinavi, baltici, il Canada, altri. Il presidente francese ha definito ieri la Russia una minaccia esistenziale per l'Europa.
E tornando a Donald Trump, tra le decisioni di politica interna che ha annunciato nelle ultime ore c'è la richiesta al Ministero della Giustizia di licenziare tutti i procuratori federali dell'era Biden accusati di essere politicizzati. L'amministrazione di Washington ha anche cancellato l'assistenza legale finanziata dal governo per i minori stranieri non accompagnati, una scelta che rischia di avere un impatto pesante su circa 26.000 minorenni che si trovano negli Stati Uniti senza i genitori.
D'accordo sulla tregua in Medio Oriente, domani Hamas restituirà i corpi di 4 ostaggi morti nella striscia durante la prigionia, tra loro ci sarebbero anche i 2 bambini e la madre della famiglia Bibas. Si tratta dei primi corpi senza vita che saranno riconsegnati dall'entrata in vigore della tregua, altri 4 cadaveri saranno restituiti il prossimo giovedì, sabato invece la liberazione degli ultimi 6 ostaggi vivi dell'iniziale gruppo di 33. In settimana inizieranno, lo ha confermato ancora ieri sera, i colloqui in Qatar per la seconda fase dell'accordo. Da qualche giorno le parti però prendono tempo. Le operazioni militari israeliane in Cisgiordania si stanno intanto intensificando. Bulldozer abbattono edifici, spianano strade. Già decine di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case nei campi di Tulkarem, Nur Shams e Jenin. Infine, oggi il presidente israeliano Herzog è in visita in Italia, incontrerà Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. L'ultima visita di Herzog a Roma risale allo scorso luglio.
E oggi il COPASIR, il comitato parlamentare che si occupa di servizi segreti, ascolterà il procuratore di Roma Lovoi, attaccato dalla destra per aver messo sotto inchiesta Meloni per il caso Al-Masri. Ieri il Tribunale dei Ministri ha chiesto una serie di documenti al Ministero dell'Interno, il cui capo Piantedosi è indagato con il collega della Giustizia Nordio, con la presidente del Consiglio e con il sottosegretario Mantovano per la vicenda del generale libico arrestato, liberato e rimpatriato nonostante un mandato di cattura internazionale.
La fabbrica della Beko di Comunanza in provincia di Ascoli non chiuderà, lo ha annunciato il ministro delle imprese Urso, dando notizia quindi del salvataggio di 320 posti di lavoro, mentre resta la minaccia della multinazionale di licenziare altre centinaia di persone in altri stabilimenti, tra cui quello di Cassinetta di Biandronno in Lombardia.
A Milano la famiglia di Don Ciccio Valle, boss dell''Ndrangheta morto nei giorni scorsi mentre era ai domiciliari, ha fatto affiggere dei manifesti funebri in cui lo definisce uomo di grande forza e bontà, esempio di amore e dedizione per la famiglia. Valle aveva 87 anni, si era trasferito in Lombardia nel 1979 per sfuggire a una vendetta di una cosca rivale. La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Taxi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze per traffico intenso. In A11 code a tratti tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sempre verso Firenze coda per viabilità esterna che non riceve tra Bivio 11 Firenze Nord e Firenze Peretola. Gli arrivi infibili code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario, segnaliamo numerosi provvedimenti alla circolazione per intervento dell'autorità giudiziaria all'altezza di Prato Porta al Serraglio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in via Pompeo Neri, nuovi allacci alla rete fognaria in via Gioberti e all'acquedotto in via Livorno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 22 febbraio alle 17 al Metastasio, La ragazza dei lupi. In una Russia incantata e innevata, Feo e sua madre raccolgono e curano i lupi abbandonati, rieducandoli al coraggio e alla lotta, finché un giorno l'equilibrio si spezza e tutto il mondo di Feo sembra crollare. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass, visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Solo fino al 28 febbraio, acquistalo al prezzo speciale di 8 euro su pistoiamusei.it.
Visioni aperte. Parole, immagini e suoni dal carcere. Il 26 e 27 febbraio al Cinema La Compagnia, due giorni tra teatro, arte, musica e poesia dalle carceri della Toscana con spettacoli dal vivo per le scuole. Mercoledì 26 alle 14.30 l'incontro sul tema Il teatro in carcere in Toscana e i suoi linguaggi. Alle 17 il ruolo della cultura nel carcere. Chiude alle 21 il documentario Tea Chapi dell'artista J.R. Ingresso libero. Evento a cura di Coordinamento Teatro in Carcere della Toscana e Lanterne Magiche, Fondazione Sistema Toscana con il sostegno della Regione Toscana.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Tutto quello che non funziona in città e sul territorio, dillo a Controradio. Le 8:39 minuti, dunque, apriamo questa trasmissione di servizio con Viola Giacalone, naturalmente. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
La nostra sigla ricorda solo il numero WhatsApp, ma abbiamo altri strumenti.
Abbiamo un numero al quale chiamarci in diretta, lo 055 73 999 33, e poi ovviamente abbiamo il nostro indirizzo email al quale potete scriverci tutta la settimana con le vostre segnalazioni, dillo a Controradio. radio@controradio.it.
Avevamo anticipato i temi di questa trasmissione qualche minuto fa, prima della pausa, e Alberto ci ha scritto: in merito alla situazione dei sovrappassi, sottopassi, barriere architettoniche nel quartiere 2, ho scritto anche una PEC al quartiere, ditelo al presidente, fatevi dare se possibile un sistema per segnalare tutto quello che non va. E noi ce l'abbiamo il presidente del quartiere 2 in collegamento, Michele Pierguidi, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, scorsa settimana ci arrivò una segnalazione un po' frastagliata, diciamo, che però sentendo lei e raccogliendo la sua disponibilità capì il contesto e infatti siamo qui in onda per dare delle informazioni. Attraversamento ferroviario per disabili e mamme con carrozzina o cittadini con bici da Ponte Alpino al sottopasso ferroviario di San Salvi. Una lunghissima distanza con attraversamenti tutti con barriere architettoniche insormontabili, è così da sempre, non si può far niente in merito. Che situazione c'è e state progettando rispetto appunto alle problematiche sollevate?
Sì, in effetti l'unico attraversamento che c'è attualmente è quello del sottopasso delle Cune, fino al sottopasso di Viale De Amicis, quindi è una molto lunga, invalicabile la ferrovia, ha ragione, i sovrappassi, i sottopassi sono stati fatti prima delle leggi sulle barriere architettoniche e sono gestiti e fatti da Ferrovie dello Stato e sono da sempre un problema del quartiere, un problema che il quartiere solleva da almeno 20 anni. Dopo tutto questo, diciamo così, attenzione che il quartiere 2 ha avuto per questa vicenda, siamo riusciti a mettere nel piano operativo il sottopasso ciclopedonabile, quindi anche per chi ha disabilità, che andrà dal Largo Gennarelli a Viale Mazzini e viceversa. Quindi questo sarà un sottopasso che sarà accessibile a tutti, diciamo così, e andrà un pochino a migliorare la situazione esistente.
Che tempi avrà tutto questo, Pierguidi?
Questo nel piano operativo sono in corso colloqui con Ferrovie dello Stato. E sicuramente cercheremo di farlo in questi 5 anni. Tenga presente che per farlo mettere nel piano operativo e per aprire un tavolo alle Ferrovie dello Stato ci sono voluti tantissimo tempo. Ecco, lì c'è una talpa, c'è un passaggio diverso dell'alta velocità, si sono riallacciati i rapporti ed è stato possibile pensare questo prolungamento. Tenga presente che gli altri, ok, sovrapassaggi chiaramente non soltanto sono inaccessibili per chi ha barriere architettoniche, scusatemi, per chi ha bisogno di chiaramente non avere barriere architettoniche, ma sono quasi inaccessibili anche quando piove, quando gela. È una situazione da anni.
Ecco, questo c'era stato segnalato anche da altri ascoltatori, Viola.
Sì, ben due persone ci hanno parlato della passerella che collega via Campo d'Arrigo di fronte via Calvi a via Mannelli, dicendoci che le condizioni quando piove sono piuttosto preoccupanti.
È la verità, sono problemi che il quartiere conosce, ha sempre segnalato sia al comune che alla Ferrovie dello Stato, che è, diciamo così, la proprietaria di quello che è il sovrapassaggio e i sottopassaggi che passano le ferrovie. Noi l'abbiamo sempre segnalato, abbiamo sempre richiesto maggiore manutenzione anche di queste cose che a nostro avviso dovrebbero andare via quando ci sarà la possibilità di avere dei sovrapassaggi, ma meglio dei sottopassi, accessibili a tutti, però la situazione è questa. Ecco. Non è che il quartiere può fare molto di più di quello che sta facendo. Noi da sempre segnaliamo questo disagio importante per i cittadini di questa parte di città.
Però le problematiche sono prese in carico, condivise, ci sono degli strumenti che voi avete messo in campo, i tempi insomma sono dilatati, ma per quello che ci aveva descritto anche nell'interlocuzione, negli iter formali, però insomma speriamo davvero che si possa intervenire con queste misure comunque di avvicinamento ai bisogni dei cittadini.
Beh, intanto ci sarà questo sottopasso accessibile a tutti che andrà da Viale Mazzini a Largo Gennarelli, per capirsi, da Via Mannelli, okay, ecco, a Via Campo d'Arrigo. Gli atterraggi sono Viale Mazzini e Gennarelli, ma forse non sono due piazze o un viale poco conosciuto, per questo qua. Per capirsi, da Mannelli a Campo d'Arrigo ci sarà questo sottopasso all'altezza di Gennarelli Mazzini. Però ecco, è una cosa importante, è una battaglia epocale vinta dal quartiere 2, ma ancora non c'è, e comunque la distanza anche tra Largo Gennarelli e Viale di Amici non è poca.
Pier Guidi, grazie per tutti questi aggiornamenti, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi anche per il servizio che state facendo.
Grazie. Le 8:45 minuti è arrivato un messaggio sonoro che aveva a che fare con il precedente tema, ovvero quello degli operatori sanitari, le aggressioni, la situazione di carenza di personale, i pronto soccorsi, ma anche il SER, i servizi alle dipendenze. Gaspare ci ha mandato una testimonianza che vogliamo inserire in Dillo a Controradio, perché comunque è una segnalazione importante.
Buongiorno Controradio. Un pensiero in merito ai pronto soccorsi, considerando che giovedì ho passato la notte lì, considera la mia compagna è stata male, si è sentita male, erano 6:30 di pomeriggio, non c'era il medico di base, abbiamo aspettato la guardia medica alle 8 che ci ha suggerito di andare al pronto soccorso, arriviamo al pronto soccorso alle 8:15, ne siamo usciti alle 5 di mattina per fare un RX polmonare. Detto questo, tutto il pronto soccorso era invaso da anziani che, giustamente stando male, si recavano al pronto soccorso, ma credo che abbiamo un problema molto grande a livello nazionale di un'età media molto alta di persone che hanno bisogno di assistenza senza, a mio avviso, intassare pronto soccorsi. Cioè l'assistenza dovrebbe essere mirata per determinate persone proprio per permettere a loro di star meglio e per permettere al sistema di funzionare con le emergenze.
Ringraziamo per questa testimonianza che ci dà l'occasione e l'opportunità di ricordare la nostra trasmissione, il nostro speciale Contro Radio in Esterna, Pronto Soccorso, una notte in prima linea, a cura di Raffaele Palumbo. Davvero riascoltatelo, perché le testimonianze sono veramente importanti. Ma veniamo a un altro tema che ha a che fare sempre con la mobilità e comunque con il territorio, un aggiornamento diciamo monco, perché ancora non abbiamo soluzioni, però la cosa l'abbiamo presa in carico sul Salviatino, Viola.
Ah sì, ci chiedevano infatti se a cosa, diciamo, qual è la ragione dei lavori alla rotonda del Salviatino e se nel caso sarebbe cambiata la viabilità, e ci fanno sapere dal comune che, essendo dei lavori fatti per un intervento di sicurezza stradale, non ci saranno cambiamenti nella viabilità.
Ecco, questa è la risposta. Poi se ci sono ulteriori particolari scriveteci mail o messaggi circostanziati che ben definiscono. Non date mai per scontato niente, perché poi quando ci rivolgiamo agli uffici le domande sono multiple e altrimenti rischiamo, insomma, di non portare a casa il risultato. Risultato importante invece ci arriva da un'anteprima non ai nostri microfoni proprio in Dillo a Controradio la scorsa settimana dalla presidente del quartiere 3 Serena Perini. Problemi di parcheggio in zona Gavinana in concomitanza con i cantieri della tranvia, anticipava i parcheggi presso la Coop in fascia notturna, ma ce ne sono altri. Palazzo Vecchio ha reso noto proprio che da oggi entrano in funzione nuovi posti auto gratis.
Sì, sono davvero felice di dare questa notizia vivendo in quell'area. I cittadini che vivono vicino ai cantieri della realizzazione tranvia Libertà Bagnaripoli avranno ben 660 posti auto gratis per il posteggio di notte. Via libera su proposta dell'assessore alla mobilità Giorgio, quindi si tratterà praticamente, i residenti potranno lasciare l'auto a partire dalle 19 fino alla mattina successiva negli spazi di Unicoop, ma anche si aggiungerà un centinaio di posti in via Villa Magna nel parcheggio per i lavori di Publiacqua, e poi ci saranno anche oltre 830 stalle nei parcheggi scambiatori di Viale Europa e Bagno a Ripoli.
Se volete sapere di più c'è la notizia con tutti i dettagli su controradio.it. comunque da oggi c'è questa possibilità di sosta gratuita
gratuita in fascia notturna in questi stalli messi a disposizione. Segnalazione invece di Valentina su ticket, avvisi bonari e morosità. Ci ha scritto proprio un'ascoltatrice. Cosa ci ha detto?
Le sono arrivati due avvisi bonari per il mancato pagamento di prestazioni, ma nel momento in cui queste sono state eseguite non le avevano comunicato in nessun modo che necessitavano di ticket, altrimenti avrebbe provveduto. Nemmeno nel momento della consegna dei referti le hanno chiesto niente, quindi nel registro elettronico risultano queste mancanze di pagamento.
Anche un suo conoscente, stessa cosa, avvisi bonari con prestazioni non pagate, addirittura di analisi effettuate nel momento del day hospital. Non so se sono casi che riguardano anche voi, noi comunque ci siamo rivolti all'azienda sanitaria che ci ha confermato che invia tutti i mesi migliaia di avvisi bonari per posizioni che risultano dagli applicativi aziendali erogate e non pagate. Nella prima fase del bonario la percentuale di riscossione è oltre il 50%. Abbiamo inserito, ci dicono in una nota, come modalità di contestazione un indirizzo mail al quale gli utenti possono inviare le loro osservazioni ricevendo poi risposta con l'esito dell'istruttoria, e come previsto da delibera regionale 39/2013 la prima fase dell'iter di riscossione prevede l'invio di un avviso bonario con il quale si richiede esclusivamente l'importo del ticket. Negli avvisi, su indicazione dell'ufficio privacy dell'ASL, i dati di riferimento della prestazione non contengono la tipologia della stessa, e ciò nel rispetto della minimizzazione per il quale i dati personali, insomma tutto ciò ha a che fare con la riservatezza. Pertanto, per quanto riguarda il caso specifico, la signora potrà contattare gli uffici e i recapiti che trova indicati nella lettera e riceverà tutte le specifiche riguardanti l'avviso che ha ricevuto, e contestualmente potrà fare le eventuali osservazioni. Noi invitiamo gli utenti a fare le osservazioni, perché se davvero questi ticket non sono stati comunicati nel loro pagamento nel momento della prestazione, ci chiediamo come possano fare i cittadini e le cittadine a capire che non lo devono pagare quel ticket, e da lì poi arrivano gli avvisi che vi raccontavamo. Tutto questo in Dillo a Controradio. Stanno arrivando altre segnalazioni anche ai nostri numeri di riferimento, ma le leggeremo, diciamo, off records per prenderle in carico, perché adesso c'è Viola cerca casa. Minuti, prosegue il nostro viaggio nell'abitare a Firenze. Siamo proprio nell'occhio del ciclone per quanto riguarda gli aggiornamenti. Vi dicevamo anche in rassegna stampa: il CIN fa sparire il 20% degli affitti brevi. Erano magazzini e uffici presentati come case, leggiamo da Repubblica, il dato fornito da Confcommercio. Niente registrazione se manca l'abitabilità. Intanto da venerdì parte la stretta sulle K-Box. Ne parleremo domani anche con la sindaca Funaro nei nostri studi dalle 9. Ma oggi siamo voluti andare da dei giovani democratici che chiedono qualcosa anche al loro partito.
Sì, da ormai è qualche settimana che è aperto il Social Hub, grandi attacchi, attaccato da abbastanza ogni fronte, in particolare pensiamo alle proteste del comitato Salviamo Firenze, che ha celebrato una sorta di funerale della città durante il giorno dell'inaugurazione. Stavolta l'attacco invece viene da, come diceva Chiara, da giovani democratici che chiedono al comune di investire direttamente nella riqualificazione delle aree abbandonate, creando veri studentati e spazi di aggregazione gestiti dalla cittadinanza. E attaccano il Social Hub perché fa lievitare i prezzi del mercato immobiliare e svuota la città di chi la vive davvero. Questo attacco, diciamo, chiamiamolo così, questa richiesta ci ha incuriosite, e abbiamo chiesto a Alessandro Mantellini di Giovani Democratici, che è il responsabile socialità, di parlarcene. Sentiamo.
Noi come giovanile stiamo dalla campagna elettorale portando avanti il tema legato al fatto che a Firenze c'è una fortissima emergenza abitativa. Legato al Social Hub, noi diciamo abbiamo deciso di fare un attacco, una critica a quella struttura, perché riteniamo non sia la risposta giusta attualmente a Firenze per riuscire a risolvere un problema che è sempre più forte. E quello che noi abbiamo notato è che quella struttura, diciamo, andava almeno all'inizio a dover essere una risposta verso il problema del fatto che gli studenti non trovano affitti agevolati e anche i lavoratori. È una struttura che va principalmente a soddisfare una domanda che viene dall'estero, una domanda che viene dall'estero, da paesi dove ovviamente quei prezzi magari risultano essere meno alti rispetto a quanto li possiamo percepire noi. Quindi quello che noi stiamo cercando di portare avanti è una battaglia affinché la tematica sia sempre più chiacchierata, affinché la nostra amministrazione che sosteniamo prenda di petto la questione e cerchi di portare invece progetti che siano alternativi a questo e che vanno a dare delle risposte effettive, cosa che da quando è cominciato, diciamo, il nuovo mandato, diciamo, è successo, perché se pensiamo che all'ex Meccano Tessile verranno aperte delle stanze a canone calmerato per fare social housing, o ai UFI di Toscana dove ci saranno camere per studenti, sicuramente la direzione che si sta prendendo negli ultimi periodi è quella giusta, però ovviamente non può bastare, perché se andiamo a vedere la domanda di stanze per studenti, lavoratori o famiglie che non possono permettersi di avere accesso a un mutuo e comprare una casa, è sempre più alta.
Come pensate di concretizzare queste proposte, queste richieste?
È una bella domanda, ovviamente. Noi come giovanile cerchiamo di, all'interno del partito, di spingere verso questa tematica, cercare appunto di individuare magari quegli spazi che devono essere riqualificati, che sono del comune e che possono appunto essere ripresi e con un finanziamento pubblico possono essere ristrutturati e messi ad uso appunto per la popolazione. Questo, diciamo, è il nostro obiettivo. Poi noi come giovanile abbiamo avuto la fortuna durante la scorsa campagna elettorale di avere degli eletti, due in quartiere 5 e uno in quartiere 1, e questo sicuramente è una spinta in più. Noi diciamo che su due dei quartieri più importanti della nostra città abbiamo delle persone all'interno dell'istituzione che sicuramente stanno nell'ultimo periodo portando avanti comunque questa tematica.
Nel video che avete diffuso online dite che in campagna elettorale con Funaro avete promesso una Firenze al plurale e che il Social Hub è un errore del passato, però è comunque un errore interno al Partito Democratico. Come vivete questo contrasto?
Allora, noi si parte dal presupposto che siamo tutti molto giovani, quindi sicuramente cioè non ci sentiamo colpevoli di certe scelte del passato. Quando si insediò la scorsa amministrazione con l'ex sindaco, io avevo 16 anni, quindi quello che noi ci sentiamo ora responsabili è cercare appunto di portare la nostra dentro un partito in cui noi ci raffiguriamo, ovviamente, un partito che secondo noi, soprattutto dall'ultima campagna elettorale e con l'ultima amministrazione, secondo noi ha avuto un rinnovamento molto forte. L'errore che noi troviamo, diciamo, non è un errore del fatto che la scorsa amministrazione volesse andare a costruire una struttura del genere con l'obiettivo di non far venire studenti italiani o lavoratori italiani, ma diciamo forse è stato più un errore di disattenzione, di non vedere un problema. Quando cominciarono i lavori qualche anno fa, il problema abitativo c'era già, era già esistente, ma sicuramente negli ultimi anni il problema si è ancora più amplificato, soprattutto dal post-Covid. Quindi diciamo quello che noi andiamo a sottolineare è che c'è stato, diciamo, non l'accortezza giusta nell'andare appunto a riqualificare quello spazio in quel senso. Però ovviamente noi quello che diciamo è che ora attualmente la direzione noi percepiamo essere totalmente cambiato, essendo dentro il partito ci accorgiamo che i nostri amministratori locali stanno andando in un'altra direzione, anche a livello regionale comunque vediamo un movimento positivo in questa direzione, a pensare soprattutto innanzitutto agli ultimi, a chi non può permettersi appunto di avere una casa, chi non può permettersi di vivere a Firenze.
Questo era Alessandro Mantellini, responsabile socialità di Giovani Democratici, sul Social Hub, il nuovo Social Hub. Il messaggio è chiaro: questa struttura non è abbastanza per gli studenti italiani, ci vogliono nuovi spazi o comunque riqualificazione di aree abbandonate e studentati a dei prezzi che si possano permettere
accessibili
anche i fiorentini, anche gli italiani.
Insomma, belli agguerriti questi giovani
democratici non fanno sconti, vedono una discontinuità, però insomma monitoreranno e solleciteranno dall'interno.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutte le interviste di Viola Cercacasa sul sito e ovviamente vi ricordo di scriverci, di scrivermi a violacercacasa@controradio.it con le vostre storie drammatiche o meno di Ricerca Casa
anche positive, anche se positive. Avete fatto delle scelte anche come proprietari, perché andiamo davvero a scandagliare la vita dell'abitare a Firenze in tutte le sue sfaccettature, ma torneremo con Dillo a Controradio, Viola Cerca Casa, mercoledì prossimo. Tra poco invece parleremo di povertà alimentare, un speciale anche sulla nostra Controradio TV. Rimanete con noi.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass, visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Solo fino al 28 febbraio, acquistalo al prezzo speciale di 8 euro su pistoiamusei.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
E la domenica mattina?
Ma Controradio, naturalmente.
Rigato.
Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10.35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina, Controradio naturalmente.
ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9:05, annunciato e atteso questo approfondimento sulla povertà alimentare, un carrello pieno di povertà alimentare e non solo, lo abbiamo voluto intitolare. Saluto Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto.
Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Siamo anche sui nostri canali cross mediali, dunque in diretta su Controradio TV. Introduciamo subito e li ringraziamo davvero per la loro disponibilità, Raffaele, gli ospiti qui con noi in collegamento.
Sì, l'economista Andrea Segre, massima autorità in materia di spreco alimentare, impegno ultraventennale su questi temi e sulla prevenzione di questo tema, fondatore della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Professore, buongiorno a lei, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie per l'invito.
E naturalmente buongiorno anche alla docente del Centro Agricoltura, Alimenti e Ambiente dell'Università di Trento. La spesa nel carrello degli altri è il titolo del libro e l'aria per tot. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno e anche da parte mia grazie per l'invito.
Dal 2023 la povertà alimentare in Italia è tornata a crescere e c'è una reale necessità, non sappiamo se e quanta consapevolezza, di restituire al cibo il valore che dovrebbe avere nel quotidiano in termini di giustizia alimentare. Ma andando oltre i numeri, professor Segre, qual è la situazione e rispetto alle fasce sociali cosa è cambiato rispetto al passato? Si parla di una fascia grigia anche in termini di povertà alimentare?
Sì, è cambiato e molto, diciamo, in peggio rispetto a quando iniziamo tanti anni fa, oltre 20 anni fa, a recuperare gli alimenti invenduti a partire dalla grande distribuzione per poterli poi donare agli enti caritativi. Fine anni 90 lanciamo questa iniziativa che tuttora è in piedi, Last Minute Market, è uno spin-off dell'Università di Bologna che fa ricerca e prova poi ad applicarla, e il panorama attorno a noi, chi poteva beneficiare di questi alimenti recuperati, era molto più ristretto. Negli anni è peggiorato in modo drammatico e questa fascia di povertà è aumentata, ma nel lavoro che abbiamo fatto con la collega dell'Università di Trento viene fuori che i numeri che leggiamo anche recentemente di povertà alimentare, siamo intorno al 10% della popolazione o giù di lì, tanto, sono sottostimati, perché se allarghiamo l'osservazione a una platea, diciamo, più ampia e osserviamo il nostro paese, quello che abbiamo poi definito impoverimento alimentare colpisce, diciamo, delle fasce grigie, come dicevate bene prima, che allarga di molto questa platea, e quindi proprio la definizione di povertà alimentare, con poi tutte le aggettivazioni, la povertà educativa, la povertà di relazione e così via, non è più sufficiente a capire questo fenomeno.
Così come lo spettro dello spreco si allarga in qualche modo, prima di tutto sappiamo che va aumentando il tema dello spreco alimentare, e questo ha a che fare con la qualità del cibo che spesso è scarsa, ha a che fare con la riduzione del potere d'acquisto che porta a scelte di cibo più economico, più facilmente deteriorabile. Sappiamo che questo avviene più frequentemente nel sud e nel centro Italia, che le famiglie senza figli tendono a sprecare di più, che i comuni medio-grandi sprecano di più rispetto ai centri più piccoli, un valore di 7,5 miliardi di euro all'anno in termini di spreco alimentare e allargamento di quella zona grigia, come diceva Andrea Segre. Ci riferiamo sempre al libro La spesa nel carrello degli altri di Ilaria Pertot. Sono dati in qualche modo sconcertanti quelli che ho provato a elencare, spero aderenti, diciamo così, ai vostri studi.
Assolutamente molto aderenti, sono dati sconcertanti e la spesa è aumentata soprattutto grazie all'inflazione di quasi il 3% nel 2023, l'ultimo dato disponibile, però in realtà i consumi, quello che si può acquistare si è ridotto dell'1,8% e questo però è un dato medio. Noi vediamo che la forbice tra la fascia più povera della popolazione e quella più ricca, questa forbice si sta allargando, infatti i poveri hanno potuto acquistare il 2%, 2,5% in meno rispetto alle fasce più ricche che invece hanno aumentato gli acquisti. E questo ovviamente porta anche alla ricerca di cibo a basso costo. Cibo a basso costo spesso presente nelle offerte speciali che di fatto poi presentano un cibo che ha una qualità il più delle volte molto bassa. Il cibo in offerta speciale è spesso un prodotto che è prossimo alla scadenza, molte volte non è buono, se ne acquista troppo spinti proprio dallo stimolo del prezzo basso e poi immancabilmente questo viene buttato. Pensiamo che in Italia si sprecano 617,9 grammi di cibo alla settimana, questo è tantissimo. E il panorama, l'indagine che noi abbiamo fatto e che abbiamo voluto rappresentare attraverso 13 personaggi tipo che raffigurano i comportamenti sia di impoverimento alimentare che di spreco nell'Italia.
Ecco, professor Andrea Segre, la presa in carico, un problema e una situazione che riguarda e ci coinvolge tutti, come ha sottolineato nella sua prefazione il cardinale Matteo Maria Zuppi, colpendo molto la sua frase, no? Dobbiamo fare nostra la loro fame, cioè non è che i poveri hanno un'abitudine, una diseducazione che non ci riguarda.
Sì, la prefazione del cardinale Zuppi colpisce davvero anche perché ci dice qualcosa che abbiamo capito nelle interviste, nel viaggio che abbiamo fatto nel nostro paese guardando questo carrello degli altri, gli altri che però potremmo essere noi stessi, e la solitudine e il fatto che i poveri sono soli e dietro ogni povertà c'è una storia che noi abbiamo appunto cercato di raccontare, ma in questo racconto emerge, diciamo, un quadro che può cambiare se tutti noi diciamo ce ne facciamo carico, ma semplicemente con una maggiore consapevolezza, perché non è veramente possibile che parliamo di povertà alimentare e di impoverimento, quindi non solo i poveri mangiano male, e poi quel dato che sembra nulla, 617 grammi pro capita a settimana, questa media di spreco domestico, poi si traduce moltiplicandola, e vi evito tutti i passaggi, poi sono nel libro, in oltre 8 miliardi di euro. È aumentato un po' quel valore che citavate prima, cioè il costo di ciò che abbiamo gettato nella spazzatura, e peraltro poi lo dobbiamo smaltire sostenendo un altro costo, e non è recuperabile questa parte di spreco domestico. Ed è un paradosso il dato che viene fuori e che colpisce il punto di partenza anche del nostro saggio, è che proprio i più poveri, le fasce meno abbienti, sprecano in proporzione di più perché abbassano in modo drammatico il livello qualitativo degli acquisti, portano a casa dei rifiuti alimentari che devono essere smaltiti, uno spreco quantitativo, ma ciò che è ancora peggio è lo spreco, chiamiamolo qualitativo, ha un termine poi medico, si chiama spreco metabolico, quando mangi male abbassi il livello nutrizionale, mangi cibo spazzatura, il che poi si riflette sulla salute, sovrappeso, obesità e tutte le malattie e conseguenze che colpiscono proprio le fasce meno abbienti. Quindi il campanello d'allarme anche alle politiche, alle istituzioni, occhio che qui poi cinicamente aumentano i costi sanitari e noi non ce ne stiamo accorgendo. Quindi questo è un po' il faro che vogliamo accendere rispetto a qualcosa che sta succedendo da anni, non è che ce ne accorgiamo adesso.
La spesa nel carrello degli altri di Andrea Segrè, Ilaria Pertotto, pubblicato da Baldini e Castoldi l'anno appena trascorso, è un libro straordinario proprio perché apre una serie di collegamenti e di nessi che parlano poi alla fine di un indotto di quello che stiamo parlando, che è immenso, che ha a che fare con il tema della salute, con le economie. Prima veniva citato il 3x2, dietro ogni 3x2 c'è una truffa, c'è uno sfruttamento del lavoro, per cui è un tema veramente immenso, peraltro esposto in maniera magistrale con 13 storie di vita che illustrano le sfide quotidiane legate all'accesso al cibo, e questa vicenda, come dire, ci porta a fare delle riflessioni, anche cosa che viene fatta nel libro, per capire che cosa fare, come contrastare questi fenomeni, come raggiungere una maggiore consapevolezza sociale. Parliamo sicuramente di scuole, oltre che di comportamenti individuali, di istituzioni, no? Segre, il tema dell'educazione alimentare è centrale.
Sì, ci sarà una via di uscita, è certo, e anche nel libro abbiamo provato nella parte finale a, diciamo, delineare un percorso che ci può aiutare a trovare un riequilibrio, perché poi questo tema che lega spreco, povertà, malnutrizione per difetto e malnutrizione per eccesso, come dicevamo prima, mangi troppo e male, è globale, però non si risolve. E allora la declinazione non si risolve perché basta, tra virgolette, basta la guerra, il cambiamento climatico, questi grandi fenomeni che non riusciamo a controllare in qualche modo, se non, ma il tempo ormai sta passando, cambiando gli stili di vita. Allora proviamo però a livello locale a declinare quello che è un riconoscimento universale, che è soltanto lì sulla carta, cioè il diritto al cibo, il diritto a un'alimentazione adeguata, sufficiente, nutriente, compatibile culturalmente a partire dalle nostre comunità, e quindi il lavoro che stiamo facendo a Bologna, proprio di inserimento di questo diritto nello statuto del comune della città metropolitana, ma non per lasciarlo lì sulla carta, no? Per declinarlo poi. E il primo punto che stiamo affrontando, questo è passaggio già avvenuto, diciamo, è proprio l'inserimento dell'educazione alimentare nelle scuole, qualcosa che a livello comunale e metropolitano si può fare, visto che a livello nazionale non c'è, nonostante le richieste che abbiamo fatto negli ultimi, direi, 15 anni, nessun progresso. L'educazione alimentare, la consapevolezza che il cibo ha un valore, che c'è qualcuno che lo produce, che mangiare ha un impatto sulla salute e sull'ambiente, non che ti devo dire dove andare a acquistare il cibo, cos'è buono e cos'è cattivo. Attorno al cibo c'è un mondo anche di interessi che attraverso l'educazione, la formazione, pensando appunto agli studenti, ai ragazzi, ai bambini, agli insegnanti, alle famiglie, ecco, dovrebbe portarci appunto semplicemente a una maggiore consapevolezza, e questa, se vogliamo, è un po' la tesi di fondo, fra, certo, le altre del nostro libro.
Naturalmente nel nostro caso veramente less is more, nel senso che la grande soluzione sta veramente nel consumare meno, a prescindere da tutto, dovrebbe essere la base di ogni discussione. Il problema è che noi abbiamo ancora il DNA del cacciatore e raccoglitore che ci induce ad abbuffarci a prescindere, perché domani non si sa, quindi è una grandissima battaglia culturale.
Sono le 9:19, un'ultima considerazione con la professoressa Ilaria Pertotto rispetto a quello che diceva anche Andrea Segre. Tutta questa tutto questo impegno e lavoro a partire dall'educazione, dal lavoro sulle comunità e anche con le istituzioni locali e territoriali potrebbe davvero diminuire quel gap paradossale che c'è tra l'alimentazione e l'immagine che si ha dell'Italia, no? Come del cibo per eccellenza, e in realtà il cibo che sta perdendo progressivamente il suo valore dai dati anche che raccontavamo.
Sì, assolutamente, questo è il punto di partenza e l'educazione alimentare è quello che ci permette come consumatori di raggiungere quella consapevolezza che ci fa distinguere il valore dell'acquisto. Quando noi acquistiamo dobbiamo sempre chiederci se effettivamente questo bene ci serve veramente, ma soprattutto nel momento in cui acquistiamo e ci troviamo di fronte ad esempio a un'offerta sotto costo, dobbiamo ragionare chi ha pagato quella differenza di costo, perché se il prodotto viene venduto a un prezzo inferiore a quello che è servito per produrlo, qualcuno quella differenza ce l'ha messo. Può essere il lavoro povero, il lavoro sfruttato, può essere un prodotto di bassa qualità, può essere che noi inconsapevolmente quel costo lo stiamo pagando su un altro bene che acquistiamo nello stesso punto vendita. Quindi l'importanza è quella di non acquistare in assoluto un cibo che costa di più, perché non è una garanzia di qualità, ma ragionare e rendersi conto che quando un cibo costa troppo poco, qualcosa sotto c'è. E questo è anche un primo passo che noi consumatori possiamo fare effettivamente per avvicinarsi a quell'obiettivo di spreco zero.
Non perdete la spesa nel carrello degli altri. Uno studio e un racconto veramente straordinario e istruttivo, capace anche di portarci a riflettere non solo sulla contemporaneità, ma sui passi da fare per combattere la povertà alimentare, l'ignoranza alimentare e lo spreco alimentare. L'aria per tot, grazie ad Andrea Segre davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Controradio, Radio.
Alle 9:23 minuti, davvero un confronto imperdibile, atteso, con Andrea Segre e Ilaria Pertotto, che sono dei luminari riguardo alla materia, un confronto che non si arresterà qui. Arrivano tanti messaggi di riflessione sia sullo spreco alimentare che sulla gestione dei supermercati e dei farmaci rispetto a prevenzione e attenzione alimentare nella nostra politica, i mangifici e lo spreco in certi contesti, tipo le navi
navi da crociera, insomma ci scrivete in tanti, è un tema che come sapete è caro a Controradio in tutti i suoi approfondimenti, cercheremo di fornirvi anche degli step di riflessione, degli strumenti, dei contributi e delle testimonianze di questo valore. Nel frattempo però un aggiornamento riguarda il trasporto ferroviario. Jimmy Tranquillo in apertura questa mattina parlava della sospensione tra Prato e Pistoia, ebbene dalle 8:55 sulla linea Pistoia-Prato la circolazione ferroviaria che era stata precedentemente sospesa sarebbe in graduale ripresa dopo la fine degli accertamenti da parte delle autorità competenti a seguito di un investimento di una persona da parte di un treno. Effetti sulla mobilità ferroviaria, rallentamenti fino a 15 minuti per 8 regionale, 23 regionali limitati e 11 cancellati. E insomma, fascia oraria delicatissima questa per quanto riguarda il pendolarismo e non solo. Vi daremo conto anche nei nostri prossimi spazi informativi. Tra poco, dopo il GR di Popolare Network, arriva l'angolo rosso, l'appuntamento con la FISAC CGL. Dalla redazione l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
I'm seeing stars everywhere I go.
I play so many sounds, maybe it sounds angry because I'm trying so many things at one time, you see, like I haven't sorted them out. I have a whole bag of things that I'm trying to work through and get the one extension, you know.
set things that I know, some devices that I know, harmonic devices that I know, that will take me out of the ordinary path, you see, if I use it. But I haven't played them enough, and I'm not familiar with them enough yet to take the one single line to them, so I play all of them, you know, trying to...